dell'opera.
Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia. Oggi intervistiamo uno dei più luminosi astri del melodramma. Se lui mi sentisse forse sorriderebbe, ma è proprio così. Si tratta del baritono Leo Nucci. Incontreremo poi di seguito anche il regista Giorgio Gaglione, il soprano Tamar Iveri. Tutti questi signori sono a Parma, al Teatro Regio di Parma, per il Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi. Poi oggi ascolteremo la seconda puntata di Ilsinje Fritzek sulla vita di Chopin, un radiosceneggiato che è stato prodotto da Rete 2. Iniziamo da un ascolto relativo a Leo Nucci. Ho scelto uno dei suoi personaggi fondamentali, il Rigoletto di Giuseppe Verdi, Cortigiani, Villa Razza Dannata, con la National Philharmonic Orchestra diretta da Richard Armstrong.
Signori, pietà.
Siamo in contatto telefonico con il maestro Leonucci, che è un sorriso, è un amico. Ciao e bentornato negli studi della Radio della Svizzera Italiana.
Grazie, un saluto a tutti gli amici della Svizzera italiana. Voi sapete che, insomma, non dico che sono quasi svizzero, ma sono sempre da quel par lei.
Noi siamo sempre qua in attesa,
Va
quindi quando
bene.
vuoi farci ascoltare i tuoi prodigi vocali, ecco.
Grazie.
E a proposito dei prodigi vocali di Leonucci, che cosa sta succedendo adesso a Parma nel Simon Boccanegra?
Guarda, ti dirò una cosa che mi ha fatto estremamente piacere, al di là dei prodigi vocali che non so se ci sono, se esistono o no, la gente mi ferma per la strada e mi dice: ma ci siamo commossi, non conoscevamo l'opera, nonostante siamo a Parma, e dice: non conoscevamo l'opera, ci siamo commossi, che bello, questa è la cosa più bella, il regalo più bello è questo. I virtuosismi vocali certo fanno parte, dovrebbero far parte del mio mestiere, qui è più un'opera, come diceva il suo compositore, da recitare,
Certo.
almeno nel ruolo di Simone sicuramente e nel ruolo di Fiesco. Questi sono due ruoli, quello di Simone non c'è aria, l'aria ce l'ha l'altro baritono, che poi è il baritono vero dell'opera, che è Paolo, quindi Simone non ha aria, non ha niente, c'è quest'arioso della scena del Consiglio, ma è un personaggio da affrontare da attore di prosa più che da cantante.
Quindi tu lo porresti sicuramente tra i tuoi preferiti?
Non ci sono dubbi, io i personaggi preferiti miei sono sicuramente questo tipo di personaggi, questo, due Foscari, Macbeth, certamente Rigoletto, che ormai non so più se sono io o se è Rigoletto,
No, dai,
ma
tu sei un po' più in grazia di Dio fisicamente di Rigoletto.
E quindi questo veramente è perché è il mio concetto di teatro, il mio modo di vedere il teatro. Sono uno che ha fatto questo lavoro del cantante, ma che non avrebbe disprezzato fare l'attore di prosa. Del resto me lo stanno proponendo talmente in tanti che chi lo sa, una volta smetterò di cantare, mi smetto
Bisogna
di.
cedere alle lusinghe, no? Senti, invece la bicicletta dove sta?
L'ho attaccato al chiodo,
No,
ti
perché?
ricordo, ti ringrazio di averlo ricordato, ma gli anni
Vabbè, ma
passano,
ci sono le strade anche
nipoti
piane.
crescono, però le selle sono sempre le selle.
Ah, è meglio lasciare, sono
E
meglio le
allora,
poltrone.
sì, meglio però io continuo comunque attività sportiva, l'ho sempre fatta fino adesso, non posso, insomma, mi diverto in altre cose, però la bicicletta anno scorso l'ho attaccata, l'ultimo girettino che l'ho fatto con i miei amici, il mio gruppo lì di Lodi, siamo fatti un 140 km con i denti attaccati al manubrio a tutta, e poi sono arrivato a casa e ho detto basta, l'ho attaccata là, ogni tanto la pulisco,
Beh, insomma, una consolazione.
però non è detto che non ci torniamo, dai.
Ma no, dai, magari sui lungomare così si possono anche fare qualche pedalatina, via, per tenersi in forma, ma penso
Ma anche
che.
sulle colline di San
Eh sì,
Colombano, eh.
quelle, no, non quelle di Castiglione De Pepoli, però. Le
È lì le fatiche,
fatiche. Ho
eh?
citato Castiglione De Pepoli perché? Perché Leonucci è di Castiglione De Pepoli. E mi dicevi che non sai se essere toscano o che cos'altro, no?
Ma io, sai, mi chiamo Nucci di cognome, no? Nucci, Bucci, Gucci, Landucci, Fiorucci, Ucci, Ucci, Luigi Cristianucci, dicevano tutti i Nucci,
Appunto.
sono tutti in Toscana. Mia nonna, mio padre è nato praticamente in Toscana. Noi siamo veramente a metà via, noi mangiamo il pane sciapo, e quindi mio babbo, hai sentito, io non ho detto mio papà, io ho
Il
detto mio
babbo.
babbo, capisci? Quindi abbiamo veramente questa cultura assolutamente a metà tra l'emiliano e il toscano, più toscano sotto certi aspetti, rimane il fatto che siamo in provincia di Bologna. C'è un'emilianità, ma come dice Simone Boccanegra, Adria e Liguria hanno patria comune.
Senti, tu hai una tua idea naturalmente di Simon Boccanegra, come anche di tutti i tuoi personaggi, appunto citavi Rigoletto Foscari. Mi sono anche accorto tra l'altro di aver scritto io il booklet di un CD della Decca, Verdi Arias, non
Sì,
mi
Verdi Aria,
ricordavo. Sì, infatti ho scritto io all'interno,
sì.
lodando la voce del baritono che intermedia tra quella di tenore e di basso e che nasce praticamente con Verdi. Ecco, secondo te è vera questa espressione oppure troviamo anche dei baritoni in Donizetti in Bellini?
Sotto l'aspetto musicale, di scrittura musicale, i baritoni da Rossini in avanti li troviamo. Sotto l'aspetto drammaturgico è un'altra cosa. Verdi ha portato il baritono, alzando la tessitura, ma solamente sotto l'aspetto tecnico e abbassando un po', quella del tenore, ha cancellato quell'affermazione che sarebbe poi venuta dopo da George Bernard Shaw quando gli chiedevano che cos'è l'opera. Dice: l'opera è quella forma di spettacolo dove invece di parlare si canta e dove il tenore fa il filo al soprano, il baritono non vuole e il basso li benedice tutti. Questa ha detto George Bernard Shaw, scusa la citazione, ma era un po' così. Era il teatro, cioè con l'attor giovane, la forma di teatro che poi dopo Verdi ritorna tutto sommato anche nel verismo. Il verismo fa un grande salto sotto l'aspetto armonico. Verdi dice, proprio in riguardo al Carteggio di Simon Boccanegra, non c'è bisogno di arzigogoli armonici. Il verismo invece fa un salto sotto l'aspetto armonico, ma ritorna sotto l'aspetto drammaturgico indietro a quello che era l'aspetto classico, che sta finendo quell'aspetto tradizionale con Donizetti, il quale porta la voce del baritono a livello di protagonista, porta il baritono, non la voce, non tanto la voce, è la persona che conta. Verdi definisce che il tenore o il baritono non sono due contendenti per la conquista dell'amorosa, ma sono due contendenti di fronte alla drammaturgia, di fronte alla vita, di fronte. E lo fa in quasi tutte le sue opere, anche in quelle come potrebbe essere Il Trovatore, che potrebbe sembrare
Il
invece il
triangolo.
triangolo classico. E c'è sempre qualcosa di più, addirittura in Nabucco ce ne sono due di triangoli, ma ci sono queste figure di padri, di uomo potente, come sono nelle opere che abbiamo appena citato, che si trovano di fronte ai dilemmi della vita. E dove Foscari dice: o vecchio padre misero, a che ti giova il trono se non puoi dare né grazia né perdono neanche a tuo figlio? Cioè problemi veri, seri della vita. Certo è serio anche l'amore, l'amore di due ragazzi, come potrebbe essere nella Bohème, ma questi sono, secondo me, cose più importanti. Verdi nel Simone Boccanegra, visto che stiamo parlando da Parma, dove io sto eseguendo Simone Boccanegra, quando c'è la rivolta nella scena del Consiglio, mette una misura, poi tu sai di che cosa parlo, con delle acciaccature, entra dentro la folla urlante e l'orchestra farà chiac, 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 sembrano galline. E lui ironicamente dice: questa dunque è del popolo la voce? Da lungi tuono d'uragan, vale a dire da lontano Francesco Petrarca ci sta dicendo: Adria e Liguria hanno patria comune, da presso grido di donne e di fanciulli, che cambiano subito idea, stanno rivoltandosi verso di lui, manda l'araldo a parlare, e loro invece di bruciare il palazzo gridano: evviva il
E
Doge!
viva il
E lui
Doge.
risponde: ma è una brutta battuta, eh? È una battuta che fa venire i brividi a pensarci sotto l'aspetto del sociale. Ecco le plebi, che non va fatta con un urlo, ma va fatta in una forma di
Di
sconsolazione,
rammarico,
di
sì, di
rammarico. È
rammarico.
tutto qui, avete cercato di bruciare il palazzo, mi sono messo davanti a voi e voi mi gridate subito. E queste sono le cose che mi interessano del teatro di Verdi. Verdi ha portato il teatro d'opera in uno spazio differente. L'ha portato in quello che lui amava di più, la terra, quello
Certo,
che lui
il
sentiva di più,
sociale,
il sociale.
certo.
Del resto, non dimentichiamo una cosa, adesso la dico in diretta: Verdi ha scritto 27 opere, più il Te Deum, ma le tre opere più belle che ha scritto Verdi sono L'ospedale di Villanova d'Arda, 1800, La casa di riposo di Giuseppe Verdi, 1800. Ancora adesso si parla delle pensioni e pensa lui cosa aveva pensato. E poi l'ultimo atto che viene dopo la sua morte, che ha lasciato, che è il testamento. Se noi vediamo il testamento, che tu conosci sicuramente, di quest'uomo, ci rendiamo conto chi era quest'uomo sotto
Sì,
l'aspetto umano.
sì, sì.
Non ha trascurato nessuno, perfino il tabaccaio. Questa è la cosa che a me interessa di Verdi. Io non sono mai stato uno tanto da vetrina, quindi.
Io mi ricordo un episodio invece relativo a Leonucci. Eravamo forse a Milano in una pasticceria, si stava presentando il trittico di Puccini. Mi ricordo che a un certo punto è entrato, chiamiamolo un clochard, e tutti ci siamo ritirati indietro, quasi terrorizzati, no, dalla presenza di questo estraneo. Io mi ricordo che Leonucci invece si è avvicinato, l'ha preso per le spalle, gli ha preso un piattino, gli l'ha riempito di bocconcini vari e ci ha anche parlato insieme. Quindi vuol dire che grande Giuseppe Verdi, ma grande anche
Non
Leonucci.
rivelare queste cose, sennò poi mi.
Insomma, una lacrimuccia ci vuole. Senti, ti ringrazio
Grazie.
tantissimo di essere stato con
Grazie a
noi.
te,
Sei
un saluto a
grande umanamente,
tutti e
tutti lo sappiamo, anche
sarò,
oltre che
credo, dalle
cantante.
vostre parti
Quella.
in settembre. Ci dovrebbe essere un
Benissimo.
qualcosa in Canton Ticino,
Bene, bene,
a parte
bene.
che in Svizzera ci sono stata la settimana, ma in Cantone, in Ticino ci sarò in settembre, credo, per un concerto, penso, benefico, una roba del genere.
Tanto per rimanere in tema.
Tanto per
Ciao,
Ti
grazie
saluto,
infiniti, in bocca al
grazie.
lupo, ecco, in bocca al leone, visto che parliamo di Leo Nucci.
Grazie.
Ciao, ciao,
Ciao,
ciao,
ciao, ciao.
grazie.
Thank you.
vecchio cor che batti, cantava Leonucci, simpaticissimo, che era poco fa al telefono con noi, un'aria dai Due Foscari. Abbiamo sentito una delle opere sociali, tra virgolette, di quelle che preferisce, e la National Philharmonic Orchestra era diretta nuovamente da Richard Armstrong. A questo punto invece tralasciamo un attimo il Simon Boccanegra di Parma, poi ci ritorneremo con delle interviste al regista Gaglione e al soprano Tamar Iveri, e rivolgiamo la nostra attenzione in quest'anno del bicentenario della sua nascita a Frédéric Chopin. Abbiamo imparato a chiamarlo Chopin. Si tratta della seconda puntata di un originale radiofonico realizzato da Francesca Giorzi per Rete 2 con la regia di Claudio Laiso, l'ho scritto io, con la partecipazione di Matteo Carassini nella parte di Chopin, Claudio Moneta nella parte del confidente Titus, Cecilia Broggini nella parte di Ludwika, la sorella di Chopin, Margherita Coldesina nella parte invece della fidanzata Gładkowska. Nella scorsa puntata abbiamo conosciuto appunto la famiglia, la situazione di Varsavia, la nascita di Chopin a Jelazowa Wola, e invece in questa puntata assisteremo al suo viaggio verso l'ignoto, diciamo così, Vienna, Parigi, eccetera, dove conoscerà una certa fama. Naturalmente il successo ha un caro prezzo e Chopin lo pagherà proprio sulla sua pelle. Ascoltiamo quindi il signor Fritzek.
Molto presto a Varsavia, Chopin entrò nel giro delle cene, delle serate, dei balli e delle feste. Lo affascinavano i pavimenti lustri dei saloni, i lampadari dalle mille luci, le toilette di seta e le mani vellutate delle grandi dame, la servitù in livrea che offriva liquori.
Du champagne, monsieur?
Sì, e anche quella tartina.
Ah, vous, monsieur?
Cos'è, caviale?
Oui, monsieur.
E la buona società di Varsavia, prima dell'arrivo dei russi, era davvero brillante. Nei salotti si esibivano la Catalani, la Sontag, Paganini. E da ognuno di loro Chopin apprendeva. E si poneva al centro dell'attenzione dei varsaviensi. Il soffio incontestabile della sua genialità era percepito da ognuno. Lo si trovava dappertutto, in società, nei caffè, in strada. Ma papà Mikowary non faceva altro che meditare di mandarlo all'estero.
Certo, quel ragazzo ha bisogno di visitare i paesi stranieri, la Germania innanzitutto, poi la Francia, l'Italia. Solo così riuscirà a completare la sua formazione secondo i modelli del passato.
Ma Franzek è d'accordo, papà?
Io credo che al suo desiderio di viaggiare si accompagni quella curiosità verso il mondo proprio di tutte le grandi menti, e in particolare di quelle dotate di perspicacia acuta.
Come quella di Franzek, papà.
E allora, Berlino nel 1828, Vienna nel 1829. Un bel viaggio. E in buona compagnia, come egli stesso mi scriverà. E Constanzia, come reagiva al momento dell'addio? La fanciulla volle imprimere le proprie emozioni sul diario dell'amato.
Amore,
Sì.
e chi mi assicura che non mi dimenticherai?
Io?
Sì, tu, con tutte le belle ragazze che incontrerai a Vienna o a Parigi.
Dimenticarti? Ma io vado all'estero per studiare. Non faccio che seguire gli ordini di mio padre. È una forza che ho dentro,
Che ti spinge!
che mi spinge. Chiamiamola la forza del destino.
Dammi il tuo diario.
Il mio diario?
Sì. Voglio che le mie emozioni restino con te, impresse su questa pagina.
Sono tutto occhi.
Affinché la corona di alloro non appassisca mai.
Oh, anche attrice oltre che cantante.
Lasci i cari amici e la fanciulla amata.
Ma cosa dici, amore?
Gli stranieri possono meglio apprezzarti,
amore mio,
ma non potranno di certo più di noi amarti.
Che cosa mi aveva scritto? Non mi ricordo. Ah, eccolo. Affinché la corona di alloro non appassisca mai, lasci i cari amici e la fanciulla amata. Gli stranieri possono meglio apprezzarti, ma non potranno di certo più di noi amarti. Non potranno? Lo potranno! Sì!
novembre 1830. Caro Tetus, salto in diligenza all'alba con le note nello zaino e il nastro di Costanzia annodato al cuore, e con il cuore in gola. Sì, pronto a partire come il soldato che va all'attacco. Ricordi, Tetus, quella poesia di Witwicki dal titolo Il guerriero?
Nitrisce e gratta il suolo il mio cavallo. Lasciatemi, lasciatemi, è arrivata l'ora. Col vento che tremi il nemico, daremo a lui sanguinosa battaglia. Faceva così, quella poesia di Witwicki. Faceva proprio così. A Chopin sembrava facile la partenza. Invece poco dopo lo presero nella mente le follie, ancora più forti di tutte le altre volte.
Sii prudente, tu che sei un figlio così buono.
E non ti scordare di scriverci, hai capito, Fritzek?
Ed evita le cattive compagnie, Fritzek.
A casa, davanti alla finestra della mia stanza, sorgeva una grande betulla. Quell'albero bianco, argenteo nella luce lunare, con le foglie che ancora oggi sussurrano e luccicano, quell'albero bianco è rimasto nella mia memoria. Vienna, 24 dicembre 1830. Tutto solo mi sono recato in Santo Stefano. Non c'era nessuno. Mi sono rincantucciato nell'angolino più buio, ai piedi di un pilastro gotico. È indescrivibile la bellezza, la grandiosità delle immense volte. Che silenzio! Solo i passi strascicati del sagrestano, che accende i ceri sul fondo del tempio, interrompono il mio dolce letargo. Dietro di me una tomba. Sotto di me una tomba. Ne manca solo una sopra la mia testa. Più che mai avverto la mia solitudine. Ma che fare per vincere questa solitudine? Partire? Ma come partire? Per dove? Per Parigi? Tornare a Varsavia? Restarmene a Vienna? Morire? Emilia. Povera Emilia. Via, via. Fuori da questo sepolcro.
Buon Natale, maestro.
Buon Natale.
Quello Chopin, l'ho sentito suonare. Ah, è un grande artista.
Ma ha sempre quell'aria così spettrale.
Dicono che sia malato.
No, il buon Dio ha commesso un errore creando i polacchi.
Ti prego, basta.
Signora, come dice, scusi?
Il buon Dio ha commesso un errore creando i polacchi.
Ancora, ma basta!
Punto. A Vienna ogni pranzo, ogni serata, ogni concerto, ogni danza di cui ho piene le tasche, mi annoiano. Nei salotti fingo la calma, ma a casa tuono dal pianoforte.
Maestro Chopin, buone feste.
Buon Natale.
Buon Natale.
Buon Natale. Sì, Buon Natale da un giovane polacco. A Varsavia erano state le impressioni di uno sguardo dolce sul luogo di mille cari ricordi. A Vienna, dove vengo pagato per uno scherzo o un valzer brillante o un divertimento, qui a Vienna, nella mia anima, è il tempo dei tuoni.
Il significato dello scherzo in si minore che Chopin buttò giù quella notte è, per così dire, letterario. I tuoni disperati dell'inizio contrastano con l'idillio centrale. Una sorta di ninna nanna a Gesù bambino. Una melodia familiare che accompagnava le tradizioni tipicamente polacche della sera della vigilia. Nel fondo dell'isba si vede un albero di Natale, ornato e illuminato. La mamma china sulla culla, dà il seno al bambino e canterella dolcemente. La notte di Natale è santa per noi. Che cadano in oblio le dure catene della schiavitù. Dacci la tua forza e risuscita la Polonia. Che si compiano le parole su questa terra felice. C'è tanta forza nel popolo. C'è tanta gente. Che il tuo spirito li penetri e svegli i dormienti.
Dentro l'isba, la mamma col suo latte. Fuori, la furia della tempesta di neve.
In viaggio per Parigi, verso Stoccarda, lo colse come un fulmine la notizia della caduta di Varsavia sotto il giogo dello zar.
Dio, tu esisti. Esisti e non ti vendichi. Non ti bastano i crimini moscoviti. O sei moscovita anche tu. Dio, rispondi, perché sparerò contro la tua natura. E se non la cambierò in cenere, smuoverò tutto lo spazio dei tuoi stati. Perché la mia voce si innalzerà contro i confini del creato. La voce che passerà di generazione in generazione. Griderò che tu non sei il padre del mondo, ma la voce del diavolo, lo zar.
Sei geniale, Frezek. Scrivi per il tuo paese. Devi creare l'arte nazionale per il popolo. Attraverso il popolo.
Thank you.
Je meurs, l'âme joyeuse. Si trattava di un brano da Don Carlos di Giuseppe Verdi, l'orchestra del Teatro La Scala di Milano, diretta da Claudio Abbado, e l'interprete Leonucci, che abbiamo intervistato all'inizio di questo nostro incontro d'oggi e che fa un po' da fil rouge a tutti gli interventi che seguiranno di qui in avanti. Il primo è con Gaglione Giorgio, regista del Simon Boccanegra al Teatro Regio di Parma. Non faccio mistero, io sono della generazione che ha conosciuto Simon Boccanegra alla Scala di Milano con Claudio Abbado e Giorgio Strehler. Allora il Simone era un'opera rara, se non del tutto sconosciuta, e c'erano tante tante cose da dire, naturalmente ce ne sono molte anche oggi. E quindi un regista come si pone di fronte a questa partitura che oggi è amata dal pubblico?
Beh, si pone con attenzione e orgoglio, perché poi nel mio caso particolare un regista che fa soprattutto prosa, che viene chiamato a fare una grande opera di repertorio, essendo genovese, avendo passato la propria infanzia passeggiando per Vico Boccanegra, si accosta a quest'opera come ad un incontro con un amico, con una storia amica, con una storia che fa parte del proprio DNA. Sappiamo che Verdi svernava a Genova e amava la città, ne conosceva i sapori, non solo la storia, ne conosceva l'architettura, ne conosceva la cultura, la vita e il carattere, e tutte queste cose un genovese le riconosce con forza, con affetto e con emozione.
Senta, lei è appunto un regista di prosa e quindi si imbatte questa volta in cantanti lirici, i quali hanno delle particolari esigenze e non sono sempre, diciamo, noti per le attitudini attoriali sulla scena. Come si trova?
Mi trovo bene, ma
a parte quando... che abbiamo anche un Leonucci che vabbè qui non si discute
naturalmente, ecco, per cui voglio dire, ça va sans dire che ci si deve trovare bene, no, di fronte a un talento come quello di Nucci, ma non solo lui, la compagnia è una compagnia di grandi personaggi, grandi cantanti. In realtà la mia esperienza è un'esperienza di prosa, ma da molti moltissimi anni faccio anche lirica, e devo dire che già molti anni fa ho toccato con mano che quel pregiudizio, diciamo così, antico del fatto che i cantanti non hanno troppa voglia, no, di scontrarsi o di incontrarsi, di dialogare con le arti sceniche, è antica, è superata.
È letteratura superata, sì.
Assolutamente, voglio dire, l'aspetto teatrale è un aspetto fondamentale della narrazione, della drammaturgia anche musicale, e devo dire che i talenti l'hanno sempre fatto, le giovani generazioni ancora di più, anzi c'è una grande curiosità, un grande interesse.
Nella sua regia, ecco, ce la descrivo un attimino, il protagonista è Simon Boccanegra, è il personaggio singolo nel proprio procedere psicologico, oppure è il popolo, è qualcosa di sociale, qualcosa di epico, di storico?
Ma ci sono due o tre storie che si intrecciano all'interno del Simone, e le cose che mi hanno più colpito sono la sua vicenda umana e la sua vicenda politica. Intanto Verdi ci racconta di un corsaro, di un uomo d'armi, di un uomo potenzialmente sanguinario, che quando giovanissimo arriva a essere doge di Genova, ci arriva non per ansia di potere, per brama di protagonismo, ma ci arriva per riscattarsi da un'immagine di povero e di popolano agli occhi della sua potenziale moglie, insomma di Maria, di una aristocratica. Un uomo che pur essendo un uomo d'armi, quando arriva al potere lavora per la pacificazione della città, diventa uno statista, il primo grande statista, così ce lo racconta. Naturalmente questo che viene narrato in filigrana racconta le convinzioni politiche, patriottiche, risorgimentali di Verdi, però il tappeto politico, il tappeto civile sulla narrazione e sulla musica è fortissimo. E l'altro elemento è invece un elemento umano, appunto, di questa vicenda che non si pacifica mai nella sostanza, e molto moderna, molto, molto faticosa, cioè di un uomo diviso, di un uomo che cerca la felicità ma la raggiunge solo all'interno di un paradossale e doloroso happy end finale, cioè tutto torna nella vicenda umana e politica di Boccanegra solo alla fine, nel momento della sua morte.
Sì. Cosa vediamo sulla scena all'aprirsi del sipario?
vediamo uno spaccato della città. Qui ritorno al tema della grande conoscenza di Verdi legata a Genova. Io avevo visto molte opere, lei ne ha citato una, molte meravigliose, dove però la sensazione così territoriale, logistica, secondo me era abbastanza abbandonata, nel senso che forse non c'è nell'immaginario collettivo teatrale una Genova sulla scena, mentre c'è una Venezia e forse c'è una Roma e forse c'è una Napoli.
Bravo, guardi, devo dirle molto bravo, è andato veramente un pochettino a segno, in effetti.
Spero di sì, e era mio dovere, appunto,
certo,
da genovese farlo.
E
si vede una città in salita, una città scoscesa, una città piena di disequilibri, una città anche manichea e schizofrenica dal punto di vista
orografico del territorio,
sì,
proprio.
Sì, ma anche dal punto di vista proprio dei colori, no? Dei pantoni dei colori, perché Genova è nel suo centro storico, specie nel 300, è una città in bianco e nero, una città di marmo e ardesia, dipinto, per cui è una città che non si concede orpelli, anche nella sua ricchezza e nella sua aristocrazia. E questo disequilibrio fortissimo che c'è nella città, proprio una città conquistata alla roccia e al mare, l'ho trovato fortemente simbolico del percorso dei personaggi. Per cui questo ho fatto l'impianto ruota intorno a un grande sagrato di ciottoli bianchi e neri, molto molto in pendenza, che in realtà anche questo è una citazione stilizzata di un luogo simbolico della città di Genova, che è Piazza di Campo Pisano, una piazza dove un doge genovese, parliamo di un'epoca appena successiva a quella di Simone, ha seppellito in una fossa comune i militari, i marinai pisani sconfitti durante la battaglia della Meloria, e li ha messi simbolicamente e in modo anche spregevole in una fossa comune al centro della città. E quando gli è stato chiesto perché questo gesto così crudele, così barbaro, dice: certo, ho fatto così perché così noi continueremo a calpestarli per sempre.
Tremendo.
Allora, la città è una città permeata non solo di cultura mercantile, no? Come dicono le barzellette,
sì,
no?
Vi conosciamo.
Genova,
sì,
no?
Sì.
Ma è permeata anche di sangue, di guerra, di furore barbarico e sanguinario. Molti dei palazzi delle grandi famiglie che vengono anche raccontate, gli Adorno, dentro Simone naturalmente,
sì,
gli Adorno, i Cattaneo, hanno come ingresso, come portale per la città delle cariatidi, dei talemoni che simboleggiano guerrieri, nemici a cui è stato tagliato il naso. Per cui chi guarda la città con quest'occhio vede che è una città che ha avuto a che fare con realtà guerresche. E ancora più significativo è il fatto che Verdi prenda uno di loro, cioè uno di questi che nel DNA dovrebbe avere l'assassinio e la conquista, e lo faccia diventare invece qualcuno che lavora a quello che oggi scherzosamente diremmo lo Yes We Can del 1300,
sì,
no? Possiamo farcela, mettere insieme popolo e aristocrazia e a farla convivere pacificamente.
Senti, allora ringrazio molto di essere stato con noi. Mi permetto una battuta, ma io da turista posso venire a Genova e torno a casa col naso?
Sì, sì, ce la può fare. Oggi ce la può fare.
Va bene, ci tengo particolarmente al mio profilo. Grazie allora e a
la
presto.
Saluto.
In bocca al lupo, grazie mille.
Arrivederci.
Già vedo che spinge il tuo dimone, e il tuo dimon son io, e me trascina il mio, nel quale io credo inesorato io. Ad un atomo fine. ne son nato. Son scellerato, perché son uomo, e sento il fango di girarlo in me. Morte è nulla.
Con il regista Giorgio Gaglione parlavamo dell'odio, l'odio tra i popoli, tra le razze, qui odio invece anche interpersonale fra Iago ed Otello. Abbiamo ascoltato Credo in un Dio crudele, la voce ancora quella di Leonucci, e la Chicago Symphony Orchestra era diretta da Sir Georg Scholti. A questo punto invece abbiamo l'intervista con la protagonista del Simon Boccanegra, Tamar Iveri. Buongiorno e benvenuta ai microfoni di Rete 2 della Radio della Svizzera Italiana.
Prima volta, scusa per il mio italiano, non è perfetto.
Non importa, va benissimo. Allora mi dica subito da dove viene lei.
Allora, io vengo da Georgia, da Tbilisi. Anche nel 1997 ho vinto concorso di Verdi, Voci Verdiane. Anno dopo ho vinto concorso di Mozart, primo premio, in Salisburgo. Ma adesso io canto in Italia, è questo più importante.
Cosa significa per lei voce verdiana?
Per me significa tutto, perché se tu hai veramente voce verdiane, allora non posso dire che tutte le teatri aperti per te, perché bisogna anche creare protagonista, una figura sul palcoscenico, avere artistismus, come devo dire, sì, e tutte le cose insieme, talento, ma è questo veramente bellissima fundament, base, come devo dire,
certo.
Avere la voce verdiana è veramente grande onore. Se qualcuno ha Steinway Sons a casa o Bentley in giardino, è questa così che tu, quando tu hai la voce verdiana. Ma questo è possibile comprare, ma voce verdiana non possibile.
No, o è dentro di se stessi oppure invece non si può inventare. Senta, sì, i suoi primi accostamenti allo studio sono avvenuti in Georgia?
Allora, mio padre era baritono, forse non in Europa, ma in Georgia abbastanza famoso baritono. Primo mio insegnante e tutto che mi dava sempre buoni consigli e tutto era mio padre. Padre voleva che io devo cantare perché ho la voce e ho quasi, come devo dire, io era piccola ragazza, ma lui sempre mi diceva che ho tante cose che bisogna un cantante, vero? E quando io ho cominciato a lavorare con lui, dopo 2 o 3 anni lui morto con cuore, peccato, perché questo era una grandissima tragedia per me. Io volevo lasciare tutto perché era assolutamente, come devo dire, nuda in consigli e tutto senza lui, ma i miei amici e mia madre e tutti e amici di mio padre, cantanti, mi hanno detto che continuare questo lavoro perché questo era un sogno di mio padre. E sono andata al conservatorio, io era 19 anni. Tutti i miei successi, quando qualcosa ha vinto, qualcosa ha cantato bene, eccetera, ha fatto successo, io dedico al mio padre. Quando io vado al Georgia, sempre io vado alla sua tomba e io racconto tutte queste cose come è andati.
Senta, invece Amelia del Simon Boccanegra, che lei canta a Parma, è un tipo di vocalità diversa rispetto a quella di Desdemona, più drammatica, sì, più spinta, sì, oppure sì, lei la vede simile?
Il personaggio di Amelia è assolutamente diversa di Desdemona. Desdemona io non penso che è la donna forte, perché lei assolutamente non può avere un'influenza sul marito e anche questi tipo di Cassio, sempre quando tu vedi che tuo marito arrabbiato e incazzato con questo tema, tu sei... Allora io non penso che lei è una donna molto intelligente.
Per la storia invece, che ripete sì, sempre Cassio, sarebbe meglio lasciarlo stare, lasciarlo
sì,
via,
ecco,
certo.
Ecco, per questo io
giusto,
ho detto. Simon Boccanegra, questo voglio dire che in generale è scritto per uomini. Amelia come una unica chiara luce in questo spettacolo, ma non come voce dal cielo, lei è abbastanza intelligente e abbastanza forte, una donna, perché lei veramente ha influenza su di uomini, sul padre, suo fidanzato, lei può cambiare situazione, fare nemici come amici e allora lei sempre anche in quartetto, in grande scena, lei canta sempre per pace e anche in terzetto, in secondo atto, che lei sempre vuole avere tra gente, creare un pace. Veramente anche questo momento quando lei dice che non sono una Grimaldi è abbastanza coraggioso, e anche quando lei va contro di padre, che ok, io so che adorno allora tuo nemico, ma io non lascio lui. Allora significa tante cose che questa ragazza, e anche scena di consiglio, lei
sì,
dice direttamente tutto che pensa, è abbastanza coraggiosa. Mi piace questa figura. In generale mi piacciono figure molto forti sul palcoscenico, non come Desdemona o Micaela, eccetera. Ho fatto anche Adriana Lecouvreur, Suor Angelica, e questi personaggi più vicini con me, perché tu vuoi mostrare anche tua personalità un po'. E, per canto devo dire che abbastanza spinto, io ho fatto anche Don Carlo e posso dire che in alcuni momenti somiglia ad Elisabetta, anche lei sempre gira tra gli uomini,
sì.
Don Carlo, ma qui più tanti salti, allora da giù in su, allora e sempre anche duo, e c'è in terzo, in secondo atto sempre è un salto più di ottava, e qui assolutamente allora il ruolo più difficile, posso dire.
Ho capito. Senta, io la ringrazio tanto di essere stata con noi. Prima di tutto, lei
sì,
parla molto bene l'italiano.
No?
Si capisce, si capiscono tutte le idee che lei vuole esprimere. Al Simon Boccanegra da Parma. Arrivederci.
Sì, arrivederci. Ciao.
Mescetemi il vino, tu solo un bicchiero, fra gaudi terreni, non sei menzognero, tu vita dei sensi, dolcezza del cor. Amai mi infiammaro due sguardi fatali, credei l'amicizia fanciulla.
balla senza lì, follie dei primi anni, fantasma e tutore, e scetemi il vino, dolcezza del cuore. Amico l'amante col tempo ne fugge, ma tu non paventi chi tutto distrugge, l'età non t'offende, t'accresce virtù. Signorito l'aprile cadute le rose, tu sai che ne allegri le cure noiose, se tu che ne torni la gioia che fu, l'età non t'offende, t'accresce virtù. Chi meglio ricana del colle ferite, chi meglio sana del cuore ferito, se te non ci desse la provvida vita, sarebbe immortale l'umano dolor. Ma scendemi il vino, tu solo bicchiero, venga di terreni, non sei menzognero, tu vita dei sensi, delizia del cuore.